Allora, parliamo di economia. Economia perché è stato raggiunto un accordo dopo un vertice fiume, il più lungo vertice del Consiglio europeo che si ricordi, anche più lungo di quello di Nizza, in sostanza all'Italia arriveranno 209 miliardi tra sussidi e prestiti, insomma, usiamo questo termine in modo un po' grossier. Per discutere di questo, non tanto degli aspetti politici o anche di quelli, se vogliamo, della vicenda, ma piuttosto di come dovranno essere impiegati, come potranno servire alla ripresa, abbiamo interpellato il professor Leonardo Becchetti, che è docente di economia all'Università Roma II Tor Vergata e che è peraltro consigliere economico del Ministro dell'Ambiente ed è anche membro di una task force della Regione Lazio, Lazio Lab, che segue il progetto Ripresa, oltre che fondatore di Next e Giosto, che sono due, poi ce lo ricorderà magari lui, due strutture che si occupano della commercializzazione e comunque del quello che si dice il mercato ecosolidale, credo, insomma, poi mi correggerà Becchetti. Professore, intanto la salutiamo.
Buonasera, buonasera.
Sappiamo che lei va di corsa perché dovrà essere a Rai News tra poco, quindi la spremeremo come un limone in tempi, diciamo così, ristretti. Dunque, siamo praticamente tutti contenti, anche se qualcuno, qualche sovranista, tra virgolette,
qualcuno
non
lo
dà
a
vedere, qualcuno forse un po' meno, forse un po' come nelle elezioni del 48, quelli che votarono Fronte Popolare poi erano contenti di aver perso, non lo sappiamo questo. Ovviamente sono dichiarazioni, le ultime di Salvini e del professor Bagnai, insomma, contro in qualche modo questa soluzione, però arriveranno questi soldi, pochi maledetti e subito, probabilmente subito no. A lei intanto vogliamo chiedere, quali sono i termini, diciamo, le condizioni, no? Ovviamente rendendo la risposta digeribile per stomaci deboli come noi, no? E come potranno realmente essere impiegati, perché poi dovranno essere indirizzati in particolari settori, no? Di investimento, questi soldi.
Certo.
Partiamo intanto, che differenza c'è tra i sussidi e i prestiti?
Da italiano, sempre preoccupato dei problemi di corruzione che ci sono comunque in tutti i paesi, anche nel nostro, io sono contento che ci siano delle condizioni. La condizione è molto semplice, bisogna indicare per cosa si vogliono spendere questi soldi, bisogna avere dei progetti e bisogna dimostrare per le tranche successive che questi progetti stanno andando avanti. Io penso che questa sia una garanzia proprio per i cittadini italiani. I progetti devono essere indirizzati a cose su cui tutti oggi concordiamo, che sono la transizione ecologica, quindi la sostenibilità ambientale, la digitalizzazione, l'inclusione sociale, la costruzione di infrastrutture. E poi c'è una ripartizione, come lei diceva, tra il fondo perduto, sono soldi che non si devono restituire, 81 miliardi, gli altri devono essere restituiti, ma per modo di dire, perché stiamo parlando di prestiti fino al 2056 e stiamo parlando comunque di prestiti a tassi molto bassi, perché il denaro necessario per tutti questi interventi sarà raccolto dalla Commissione europea sui mercati internazionali, quindi non dai cittadini italiani, che cosa che sarebbe accaduta soprattutto in caso di BTP, e questi soldi, siccome la Commissione europea ha una regolazione molto, molto buona, saranno raccolti probabilmente a tassi negativi.
I tassi negativi. Ora, abbiamo problemi, avremmo avuto problemi, potremmo avere problemi nel raccogliere invece, come Stato sovrano, sui mercati denaro attraverso il debito pubblico, perché qua parrebbe che non si riescano a trovare 7 miliardi, che insomma sono bruscolini rispetto al debito pubblico.
Intanto adesso ne abbiamo meno per effetto dell'accordo, perché lo spread si è ridotto di 15 punti base, quindi se noi domani andiamo a raccogliere dei soldi sul mercato, cosa che comunque dovremmo fare per rinnovare il nostro debito pubblico, le situazioni che troveremo saranno migliori e probabilmente presto potremo anche noi emettere titoli a medio e lungo termine a tassi negativi, come fanno già molti paesi europei. Quindi diciamo, questo è anche un effetto diretto e immediato, un vantaggio dell'accordo. Credo che fondamentalmente in questi anni c'è chi si è battuto per creare coesione, diciamo, sotto il motto l'unione fa la forza, e altri invece che hanno puntato alla divisione e alla disgregazione. Io penso che sia sempre meglio, anche se più faticoso, lavorare per trovare le ragioni che uniscono le persone, e questo è stato un momento importante.
Oh, professore, io però a questo punto è inevitabile, la devo trascinare sul piano politico e sulle prospettive. È ovvio che hanno giocato pesantemente dei fattori politici in questa trattativa, no? Le elezioni un po' per tutti, che hanno fatto diventare sovranisti anche qualche liberale, primi tra tutti gli olandesi, insomma, e certe posizioni, no? Quasi non negoziali, che poi alla fine sono state in qualche modo ricomposte, anche attraverso tagli su investimenti sul bilancio europeo, ma poi magari ci torneremo, sulla sanità transfrontaliera, perché poi la coperta è sempre un po' corta, no? Lei mi insegna. Certo. Allora, cosa dobbiamo aspettarci dal futuro? Perché era diventato un po' un punto interrogativo apocalittico questo, se non passa, se non si trova questo accordo, probabilmente sarebbe stato rinviato, no, di qui a qualche settimana, però se non passa questo accordo siamo veramente alla frattura dell'Europa, no? Interessi talmente così diversi.
Beh, diciamo che innanzitutto oggi invece segniamo una svolta, perché sta nascendo un'Europa diversa, un'Europa che non pensa solo ai vincoli di bilancio, ma è un'Europa che è in grado di esprimere solidarietà, cioè dove i paesi vanno a raccogliere dei soldi e ne danno di più a chi ha più bisogno, perché in questo momento chi ha più bisogno siamo noi, i paesi che hanno avuto gli effetti più duri del Covid, e quindi mi sembra che stia cambiando sostanzialmente la situazione. Non possiamo sempre ragionare con la logica del passato, anche certe cose che si chiamano in un certo modo però cambiano, no? Lo stesso MES, certo. Quando si parla di MES non c'è niente a che vedere con quello che è stato ai tempi della Grecia, insomma il MES di oggi è tutta un'altra cosa, questo bisognerebbe capirlo.
Non c'è il rischio di una troica, diciamo così, sottile, strisciante, così c'è una volta, c'è la rivoluzione strisciante del Partito Comunista, qui c'è una troica strisciante.
No, ma io penso proprio innanzitutto gli obiettivi dell'Europa sono completamente diversi. E poi, quindi oggi gli obiettivi sono la coesione sociale, la transizione ecologica, basta leggere i documenti e vedere. E poi, ripeto, un po' di controllo, di verifica di quello che facciamo, io ne sono assolutamente contento. Non capisco quale sarebbe il vantaggio di fidarci solamente di quello che è la nostra storia e il nostro passato. Sembra che gli italiani siano schizofrenici da questo punto di vista, no? Prima contestano la storia di corruzione del nostro paese e poi dopo guai se qualcuno ci viene a dire qualcosa. Io trovo una grandissima occasione di stimolo e di garanzia il fatto che ci sia qualcuno, cittadino italiano, che i paesi europei nel loro insieme verificheranno, nei riguardi della classe politica italiana, che sarà un pungolo per la classe politica italiana, che questi soldi siano spesi per progetti validi e che sia verificata la spesa.
Oh, professore, a bocce ferme, con questi soldi che arriveranno, gradualmente, non tutti insieme ovviamente, no? Al netto del MES, che se vuole magari ne parleremo alla fine, in conclusione, e allo stato delle cose è quello che è in Italia, perché in alcuni settori abbiamo un 30% di crollo, di occupazione, no? Di imprese che chiudono, ovviamente i settori più esposti, il turismo, ristorazione e altro, e quindi la necessità di una spesa sociale anche per controllare, no, la stabilità sociale, per evitare questo uno spettro che viene evocato continuamente, probabilmente anche a fini politici, di questa crisi a settembre. Una volta c'era l'autunno caldo, adesso ci aspettiamo, non so, i carri armati.
Ma guardi, quello dipende tutto da come andrà l'epidemia. Se nello scenario migliore in cui l'epidemia non riparta, e dipende anche da noi, dalla nostra capacità di mantenere i controlli in piedi, eccetera, io penso piuttosto un'altra cosa, è un po' la situazione del malato dopo un'operazione che deve piano piano ora eliminare gli antidolorifici. Noi adesso stiamo vivendo sotto antidolorifici, no? La cassa integrazione, la cosa, eccetera. Ora, man mano che invece il paziente si riprende, bisogna iniziare a sospendere gli antidolorifici, e questo, tra virgolette, è doloroso paradossalmente, ma per esempio mi sembra intelligente il fatto che il governo dia degli incentivi a quelle aziende che smettono di usare la cassa integrazione. Quindi io vedo questo scenario per settembre, sono sempre ottimista all'oltranza. Sì. È chiaro che se invece riprendesse la pandemia bisognerebbe nuovamente continuare a usare gli antidolorifici, ma in quel caso, come già è accaduto, l'Europa, la Banca Centrale Europea ci verrebbero in aiuto, in soccorso.
Senta, a questo punto però misure come, io dico quota 100, ci darebbe da parlare anche del reddito di cittadinanza, che però è una cosa leggermente diversa, perché ha un impatto sociale anche quella, ma questa quota 100, anche perché la Lega non è più al governo, è stata impallinata da tutti, diciamo, è diventato proprio il paradigma negativo, no? Di scuola, diciamo, potrebbe insegnarla anche lei all'università domani, dice, quota 100, anche perché poi hanno richiamato i medici, insomma, quindi lei pensa che sarà uno dei primi provvedimenti, diciamo così, in cartellone?
Dovremmo cercare di superarla. Senz'altro. Mentre dall'altro punto di vista la misura alla rete contro la povertà esiste in tutti i paesi europei, quindi quella non va eliminata, va riformata e soprattutto va separata la misura contro la povertà da quelle che sono le misure per il reinserimento nel lavoro. Ci sono tutta una serie di proposte che anche come Rete della Società Civile abbiamo portato avanti, il patto per l'imprenditoria civile, la dote che il percettore di reddito di cittadinanza dovrebbe portarsi dietro quando ha un progetto di autoimpiego o anche quando trova un lavoro di carattere subordinato. Quindi credo che lì la sfida sia proprio quella di una riforma che faciliti quella cosa molto delicata che è il passaggio appunto dalla misura di protezione al lavoro.
Anche lì sarà insomma impegnativa, diciamo. Non voglio usare
assolutamente, però diciamo però, la certo. Differenza è che mentre su quota 100 l'Europa è contraria sul reddito di cittadinanza, ripeto, il reddito di cittadinanza va incontro a una misura che esiste poi in ogni paese europeo, certo. In modo diverso ovviamente.
È la prima forse misura di welfare generalizzato in Italia, perché prima non c'era, insomma, anche se poi ovviamente con tutte le distorsioni,
esatto.
No? C'erano i garantiti e non i garantiti. Finiamo col MES?
Esatto.
Allora, va bene, diciamo, non lo so, la mia è un'opinione, no? Ci sono delle gabbie mentali, politiche, no? Che chiudono un po', poi alla fine diventano anche creano una sorta di determinismo anche nelle scelte, nella propaganda, no? Allora, questo benedetto MES che viene ancora rifiutato, che è una minima percentuale, se noi pensiamo a cosa sia il debito pubblico italiano, no? Quante migliaia di miliardi, no? Ha un tasso così basso, adesso non voglio entrare, prima ha citato gli interessi a zero, comunque quasi a zero, no? È ovvio che molti paesi non hanno interesse a finanziarsi col MES perché possono, no, finanziarsi da altre parti con tassi negativi, insomma pagano meno, ecco. Ci spiego, lei che è un docente d'economia, ci fai, intanto questi soldi sono un bel po' di miliardi,
sono 36 miliardi che potremmo avere a
una manovrina, diciamo,
basso,
una manovra di bilancio,
esatto, a un tasso molto basso, piuttosto ripagato poi in tempi lunghissimi, piuttosto che doverli prendere sui mercati a tassi molto più alti, quindi non prendere il MES ci costerebbe svariate centinaia di milioni all'anno. Quindi,
che ci si può fare con il MES?
Perché solo spese dirette e indirette di superamento, diciamo, del Covid, quindi non solo dirette sanitarie, investimenti non so, le terapie intensive o per spese sanitarie,
per esempio,
o la sanitaria territoriale, ma anche indirette di contrasto alla ricerca, in misure contro l'inquinamento. Però
personale si può preparare, per esempio formare dei giovani paramedici o medici?
Assolutamente sì, assolutamente
si può fare.
Quindi questa cosa secondo me non è in nessun modo una trappola, perché in qualunque momento l'Italia può restituire 36 miliardi facendo delle emissioni di BTP sul mercato, quindi non si capisce perché sia visto come una trappola, sinceramente.
Forse la trappola è ideologica, io non voglio fare domande suggestive, diciamo che
poi anche all'interno del governo ci sono, lo sappiamo, opinioni diverse, c'è chi è a favore e chi è contro, io sono a favore.
Non si può tornare indietro, forse, una volta che si è abbagliato tanto, insomma, alla fine non... No?
Vediamo, magari forti del successo del Recovery Fund, si può anche rivedere questa cosa.
Telegrafica, domanda delle mille pistole, questi odiati olandesi, manco fossimo ai mondiali del 70, al 74, c'era la Polonia, l'Olanda e il Camerun, non mi ricordo manco più il girone, allora c'era Johan Cruyff, allora almeno era simpatico. Allora, ma sarà possibile, teniamo da parte per un'altra trasmissione il problema dei diritti civili che probabilmente, cioè non lo so quanto si possa derogare su quello, quindi Polonia, Ungheria, gruppo di Visegrad, ma il problema non si è mai arrivati a un pilastro fiscalità comune, a parte che ancora siamo a livello intergovernativo e non federale in Europa, quindi già siamo un po' indietro, perché ovviamente ci sono questi regimi diversi, si arriverà mai, quando si potrà mettere, quali armi contrattuali può avere un paese come il nostro?
Si sta lavorando su questo,
paradisi,
è importante,
no?
È importante perché, esatto, noi sappiamo che nell'audizione del Presidente dell'Antitrust in Parlamento si è detto che dai 5 agli 8 miliardi all'anno noi perdiamo per concorrenza fiscale all'interno dell'Unione Europea. Quindi assolutamente questo è anche qualcosa su cui si dovrebbe lavorare.
Irlanda, San Marino,
E,
Olanda, possiamo citare anche Londra in
esatto,
parte.
è
Londra
qualcosa
ci
su
sta
cui si
più
dovrebbe
comunque.
lavorare, penso sia più corretto, perché poi alla fine altrimenti si innesca una gara a ribasso dove poi non vince più nessuno. Quindi ognuno pensa di essere furbo e togliere qualcosa agli altri, quindi anche da questo punto di vista si dovrebbe riuscire a fare marcia indietro, diciamo, speriamo.
Probabilmente sarà stata una delle
Sì.
voci del patteggiamento di queste ultime, di questa nottata, questa
Certo.
cosa. Oh, noi ringraziamo infinitamente
Grazie
il professor
a voi.
Leonardo Becchetti, ricordiamo docente di economia all'Università Roma 2 Tor Vergata, consigliere economico del ministro dell'Ambiente e membro della task force della Lazio Lab, della Regione Lazio, sul programma Ripresa, oltre che fondatore di due Next e Giostro, del quale poi ci spiegherà meglio sulla economia solidale, credo sia, no?
Economia
Sostenibile,
sostenibile,
sostenibile.
primo sito online
Ecco.
che vende prodotti dei campioni italiani dell'economia
Quindi
sostenibile,
lo ricordiamo.
dall'economia carceraria fino al reinserimento
Ecco,
lavoro
è
e al
importante.
biologico.
Sì, quei pochi che lavorano,
Va
perché
bene.
poi alla fine le carceri purtroppo sono un altro capitolo, diciamo così,
Problema.
duro. Sì. Next, come
Arrivederci.
futuro in inglese, è giusto. Arrivederci, professore, grazie infinite.
Grazie,
Un
arrivederci.
cordiale saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Omega.